Ora vogliamo parlare di un volume che è fresco di stampa, è uscito intorno alla metà di novembre, si intitola Fonderie d'arte, il Ticino fucina di scultori svizzeri internazionali, a cura di Silvana Raschke Dalla Chiesa, che è una fotografa ed una ricercatrice, e coautore, lo scrittore Marco Jetziner, sociologo, pubblicato il volume da Armando Dadò. Lo ricordiamo, si tratta di un libro sulle fonderie storiche del nostro cantone. Da oltre 70 anni, infatti, la bravura dei maestri fonditori del cantone tocca e irradia l'arte della scultura in bronzo nel mondo intero, e non stiamo esagerando perché siamo di parte. Sono tantissimi nomi che sono passati dalle nostre parti, che hanno affidato alle nostre fonderie presenti sul nostro territorio i loro lavori. Torniamo allora su questo volume, dopo avervi già riproposto lo scorso 17 dicembre qui su Rete2 un'intervista ai due autori del volume, Silvana Raschke Dalla Chiesa e Marco Jetziner. L'intervista era curata da Angelica Basini per 6 di Sera Magazine, che potete recuperare tra l'altro sul nostro sito per riascoltare anche e soprattutto dove è nato questo progetto Fonderie d'arte Ticino Fucina di Scultori Svizzeri Internazionali e come si è sviluppato. Oggi invece vogliamo dedicare uno spazio di approfondimento, e ne siamo molto felici anche perché qui presente in studio da noi, ad una delle tre scultrici presenti nel volume. Un ampio spazio del volume è stato infatti dedicato alla pratica artistica di 9 scultori e scultrici attive sul nostro territorio, e noi abbiamo il piacere di avere ospite in studio Gabriela Spector. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e buona giornata a tutti.
Intanto auguri da parte della nostra redazione di Buon Natale, Buon Santo Stefano, e un buon inizio anche di 2024.
Grazie.
Gabriela Spector si è diplomata in scultura all'Università di Tucumán in Argentina. Poi a seguire, nei primi anni 90, grazie ad una borsa di studio, Gabriela Spector si trasferisce a Milano, dove ha approfondito le tecniche della fusione a cera persa, di cui parleremo tra poco. Oggi Gabriela Spector vive stabilmente in Ticino, arriva a San Vitale, dove ha il suo atelier, e a Mendrisio, dove ha uno spazio espositivo permanente. Allora, il bronzo, dalla sua scoperta, è stato il materiale prediletto per modellare la nostra immagine. Nel periodo classico greco, la rappresentazione della figura in bronzo raggiunge l'apice, come dimostrano gli atleti di Riace, per esempio. Artisti come Rodin e Bernini non si distaccano infatti da quel canone, ma poi però ci si orienterà verso nuovi temi. Pensiamo a Brancusi, primitivismo, pensiamo a Dalí con il surrealismo, e naturalmente l'immagine esistenziale e astratta di Giacometti, che è stata la sua cifra, una ricerca durata un'intera vita. Gabriela Spector, lei ha lavorato anche molto con il marmo, ha studiato infatti anche a Carrara e a Pietrasanta, però il bronzo, diciamo così, è il materiale più usato nelle sue opere. Intanto, come mai e che cosa rappresenta per lei questo materiale, il bronzo?
Sì, è così. E nonostante conosco e ho lavorato in terracotta, gesso, materiali sintetici, il bronzo continua a essere il materiale dove posso esprimermi al meglio. È un materiale fantastico, un materiale nobile che può stare all'esterno, che dura in eterno, se possiamo usare questa parola. E come tutto, quanto più conosci un linguaggio, più potenzialità ha questo strumento. E quindi per me nell'arco degli anni, certo avendo lavorato in fonderia il primo anno, ho studiato poi la teoria anche a Carrara, successivamente a Pietrasanta, e poi durante questi 30 anni di lavoro, con la mia esperienza, per me il bronzo effettivamente è un materiale che mi permette al meglio progettare le mie idee, le mie sculture. Cosa rappresenta? Allora, la vita ha voluto che io crescesse come artista attraverso un vissuto in fonderia, quindi sicuramente con degli incontri con grandi artisti come Messina, Bodini, a Pietrasanta ho conosciuto Mitorai, Bottero, e questo certamente mi ha forgiato nelle mie scelte, nella mia sensibilità formale, ma anche nel mio valore di lavoro in gruppo, la idea della bottega e l'idea di collaborazione con gli artigiani. Sono cresciuta, diciamo, attraverso questo materiale in quello che è stato il mio percorso artistico.
Da quanto lei racconta, insomma, viene molto ben messo in evidenza intanto il fatto che la fonderia è un luogo, come dire, di comunità, dove si lavora anche con gli artigiani che aiutano poi nella realizzazione finale. Certo, il progetto artistico, l'ideazione è dell'artista. Poi lei ha segnalato anche nomi che sono passati proprio dalle fonderie del nostro cantone: Botero, scomparso da poco, Amito Rai, mm-hmm. le cui opere sono anche molto ben presenti sul nostro territorio. Lei, già a partire dai suoi studi in Argentina, dicevamo, lei si è formata, no, presso l'università argentina, e lì ha potuto approfondire le tecniche della fusione a cera persa. Magari vogliamo spiegare brevemente di che tipo di lavorazione si tratta?
Allora, la fusione in cera persa è una tecnica che si realizza in fonderia, permette di passare, di riprodurre un modello di uno scultore al metallo, al bronzo, attraverso la copia in cera. Vuol dire, dal modello dello scultore viene realizzato un negativo e copiato esattamente questa scultura in cera. Possiamo pensare a un uovo di Pasqua, per esempio. Quindi questa scultura è vuota e di spessore a meno di un centimetro. A questo involucro all'interno viene collocato del materiale refrattario, all'interno esterno passa a un forno a 750 gradi, questa cera si scioglie e resta qualcosa come potrebbe essere un formicaio. In questo spazio vuoto viene effettivamente versato il metallo fuso. Quindi è una tecnica effettivamente complessa, lunga, ma che permette la riproduzione, direi addirittura si vedono le impronte digitali dello scultore.
Ecco, siccome questa è l'occasione, uno, per scoprire il lavoro di un artista, due, per ripercorrere anche le vicende industriali del nostro territorio legate alle fonderie, quanto è importante avere fiducia nell'artigiano che poi elabora gli aspetti più, appunto, industriali di bottega?
È fondamentale, anche perché queste relazioni si nutrono attraverso la collaborazione. Quindi sia l'artigiano conosce anche il momento, l'artigiano poi taglia le colate, fa la cesellatura, ritocca. Di solito l'artista, se può, assolutamente segue il lavoro del processo che viene consegnato alla fonderia, però l'artigiano durante gli anni che sa le scelte che avrebbe fatto l'artista.
Per tornare proprio alla presenza delle fonderie sul nostro territorio, è solo verso il 1900 che queste fonderie d'arte professionali emergono dall'industria metallurgica a Ginevra, in particolare a Lugano e nel Mendrisiotto. In Ticino e soprattutto nel Mendrisiotto, a partire dal secondo dopoguerra, si è assistito ad un vero e proprio boom di fonderie artistiche divenute famose anche grazie alle relazioni con gli artisti. La qualità dei suoi artigiani ha saputo soddisfare le esigenze di artisti come Pomodoro, Giacometti, Arp e tanti altri. Gabriela Spector, lei non solo è abile nell'utilizzo di queste tecniche, ma è un artista. Ci può parlare della sua ricerca artistica? Quali sono i temi ricorrenti nella sua opera?
Dunque, io sono un'artista figurativa. Per me la dinamica, le relazioni umane e la figura è il centro ancora adesso del mio interesse. Ho comunque seguito dei temi che si ripropongono ancora adesso. Uno è stato quello del viaggio, l'identità. Ho lavorato con delle barche, per esempio, i primi tempi, anche perché ho nonni che sono andati in Argentina, io me stessa sono arrivata in Ticino. Successivamente questo tema si è trasformato in un progetto di lavoro con delle carte geografiche, in olio, su delle carte geografiche originali. In un momento ho lavorato sul tema della maternità, per esempio, con un progetto di calche delle pance di donne incinte. Ho lavorato sul tema che ancora adesso mi piace molto, sulla importanza della poesia del quotidiano, scegliendo per esempio il mondo delle biciclette. Ultimamente ho lavorato molto sul tema dell'abbraccio. Questo tema è stato tra l'altro sintetizzato in una mostra l'anno scorso in Casa Rusca a Locarno, che si chiamava Abbracci e Abbandoni. In mezzo a questo, certo, ci sono a volte delle opportunità date da qualche commissione, quindi dei lavori monumentali, dove porti la tua poesia, il tuo linguaggio, ma certamente al servizio o in dialogo con il cliente.
Considerando il suo percorso, no? Dunque nasce, si forma artisticamente in Argentina, poi una lunga permanenza milanese e adesso l'attività con l'atelier e lo spazio espositivo permanente nel nostro territorio, ci sono delle differenze nell'uso in ambito artistico che si fa del bronzo tra l'Argentina e la nostra regione, includerei il Nord Italia in questa riflessione?
Ci sono e come, dal fatto che il bronzo è comunque un materiale di nicchia, un materiale costoso, richiede un mercato. Il bronzo nasce in Argentina, sicuramente in parte si è usata un'altra tecnica che è più economica, che si chiama staffa della terra, che si usa soprattutto forse per i cimiteri, ma quasi le fonderie non esistono. Io il bronzo, in parte la tecnica, l'ho imparata da una mia docente all'università, che però veniva di Seregno e tornava ogni anno in Italia per poter fondere. E quindi ho concretizzato quello che avevo visto in teoria in Argentina.
Lo abbiamo detto in apertura, lei è una delle tre scultrici presenti nel volume che stiamo raccontando questa mattina, sul quale torniamo, Fonderie d'Arte, il Ticino Fucina di scultori svizzeri e internazionali. La scultura è una disciplina che oggi nelle accademie di belle arti, rispetto alla pittura, vede un diverso equilibrio di genere tra gli studenti rispetto a quanto accadeva in passato, banalmente la presenza di figure femminili in rapporto a quelle che sono le figure maschili. Cos'è cambiato, insomma, nella scultura rispetto alla concezione tradizionale con l'evoluzione delle arti performative e installative?
E sono felice di dire che questo è molto cambiato. Per la scultura in marmo certamente l'influenza dell'aspetto che è comunque una tecnica dove richiede forza fisica, ma anche quella con la tecnica si può sicuramente risolvere. In un momento richiedeva o era più presente effettivamente il mondo maschile. Assolutamente adesso questo sta cambiando. C'è ancora nel mondo dei colleghi, a volte devo dire, un po' di maschilismo su certi aspetti, ma penso che è una dimensione di normale, a volte competitività, diciamo, no? Di misurarsi. Ma il resto, sicuramente adesso che, dove l'arte contemporanea propone materiali più effimeri, propone un lavoro più concettuale, più di idee che quello fisico, allora ha messo, diciamo, i due generi, ma non è solo quello, sicuramente la condizione dello studio, di noi donne che difendiamo e camminiamo più consapevoli e con una grande professionalità nel lavoro che facciamo.
Siamo in chiusura, 11 e 17, quasi 11 e 18, c'è ancora spazio per una domanda. Il bronzo oggi continua a essere impiegato dagli artisti emergenti. Qual è lo stato di salute anche delle fonderie oggi? È un'arte che crede potrà mantenersi nel tempo?
Purtroppo ci sono tantissime fonderie che hanno chiuso e per quello credo questo libro sia veramente prezioso. La fonderia Perseo di Mendrisio vive anche attraverso le opere di Dalì e quindi lo stato delle fonderie in tutto il mondo sicuramente è meno sano, meno proficuo che anni fa. Sicuramente qualche fonderia resterà, però il nostro è un lavoro proprio di nicchia, anche perché è un lavoro molto costoso e perché oggi, come si diceva prima, l'arte contemporanea e anche i cambiamenti di materiali usati propone altre soluzioni e quindi resterà sicuramente proprio per la nobiltà e per la possibilità di tenere, di preservare delle opere di arte di grande valore e ancora adesso il miglior materiale.
Allora, intanto grazie a Gabriella Spector che è stata con noi in studio, grazie anche a Elisabeth Sassi che ha reso possibile questo incontro qui in diretta il 26 di dicembre. Per chi volesse approfondire questa affascinante storia delle fonderie in Ticino. Vi ricordiamo il volume Fonderie d'arte, Ticino fucina di scultori svizzeri e internazionali, lo pubblica Armando Dadò, a cura della fotografa Silvana Raschenke dalla Chiesa e di Marco Jetziner. Ci fermiamo qui, ovviamente un grande augurio di inizio anno e buon proseguimento. Grazie per essere venuta a trovarci.
Grazie a tutti voi.
I used to sing sad songs with a smile on my face, not really knowing what I was singing. I used to sing too high, too loud, too right, totally missing the meaning. I remember being 20 on a bandstand with my group singing God Bless the Child, wondering what was Billy thinking. Now I know what she was thinking, 'cause I'm old enough to know what all the wise songs were saying. I'm old enough to know all the chords masters were playing. And I'm old enough not to be fooled by the lights and the show. But I'm still young enough to know I don't know all that much, don't you know? I used to write bad songs back in the good old days, thinking I was clever and witty. I used to write too much too soon, I'd croon my tales like a fool in the city. And I remember being 30 and having my fool heart broken, listening to Only the Lonely, knowing my cliches had gotten it wrong. So this time the clever is gone, 'cause I'm old enough to know what all the wise songs were saying. Yeah, I'm old enough to know all the chords the masters were playing. And I'm old enough not to be fooled by the lights and the show. But I'm still young enough to know I don't know all that much, don't you know? Too many notes and too little feeling, not knowing myself and guilty of stealing somebody's style away instead of claiming my own. I know that much, I guess, and that much more is less, definitely less.
Mark Mark Winkler che ci conduce al brano di Raïs, che è per la redazione di Alphaville e per Corrado Antonini, che compone le scalette musicali giorno per giorno dei nostri spazi di attualità, è la miglior canzone d'autore italiana. Lui è il personaggio dell'anno, secondo la Rete 2, Raïs, con un lavoro splendido, va detto, interamente dedicato a Sergio Bruni. Il brano che abbiamo selezionato e che Corrado Antonini ha selezionato per noi è Napoli dolce amara. Poteva essere in realtà anche tanto altro, per esempio Vinicio Capossela, forse pure Guccini o Paolo Conte, registrato alla Scala, il primo cantautore ed artista passato alla Scala, il primo artista legato alla canzone tradizionale passato alla Scala. Ricorderete, ma insomma poi se ne è parlato anche tanto per il dibattito che è scaturito da quella presenza su quel palcoscenico, ma c'è un disco straordinario di Paolo Conte. Ma alla fine Raïs che canta Napoli è forse il disco più emozionante dell'anno. Raïs, che in realtà si chiama Gennaro Della Volpe, è stata la voce, il leader di una formazione fondamentale negli anni 90 e d'inizio 2000, Alma Megretta, una formazione che univa tradizione del canto del sud, del Mediterraneo, univa la cultura hip hop, il dub, diciamo di provenienza anglosassone, dunque quei suoni, quegli andamenti, univa tutto questo, anche se vogliamo una riflessione su quella che era la musica proveniente da Bristol, e dunque è stata una voce, una personalità ed una formazione di riferimento per almeno 10 anni. A un certo punto Raïs si allontana dalla formazione e da quel genere musicale per intraprendere una carriera solista. La separazione è stata annunciata come una pausa, gli Alma Megretta tornano ad essere definiti come collettivo aperto, e Raïs poi nel corso degli anni ha suonato e lavorato con musicisti legati alle diverse avanguardie, tra questi Bill Oswell, Eraldo Bernocchi e tanti altri musicisti, e si è legato a tutte le arti, no? Dal teatro al cinema alle colonne sonore. Allora, in questo caso, alle prese con la canzone di Sergio Bruni, una dei grandi interpreti della canzone napoletana, il brano che ascoltiamo e che ci conduce direttamente alle 11:30 è appunto Napoli, dolce amara.
E a bellezza dell'amore ispira, a te mente una moglie prega, ma capur insomma le urlo, la miseria che se va a toccare, rindomire mi dormi, a tu non so va a mancare. Storia era mala città, ogni giorno mi va.